Vorrei ora portarvi a riflettere su alcuni errori che riguardano sempre il questionario standardizzato, no? Quello che, di cui abbiamo parlato finora. E, sono, voi troverete nei materiali allegati le slide errori nella formulazione del questionario strutturato, quindi mentre ascoltate quello che vi sto dicendo vi direi di guardare proprio queste slide, in modo che abbiamo davanti entrambi, sia io che voi, le slide, e quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, prima di iniziare a guardarle analiticamente, vi do un ulteriore concetto, che è quello di vettore. Che cos'è un vettore? Il vettore è una sequenza ordinata di informazioni relative allo stesso referente. E nella ricerca sociale queste informazioni sono presentate in forma di valori simbolici, abitualmente cifre. Se prendete due fasci di vettori paralleli che si intersecano, in modo che un fascio sia perpendicolare all'altro, essi costituiscono la matrice. E nelle scienze umane i vettori riga, detti così perché costituiscono le righe della matrice, hanno abitualmente per referente dei casi. I vettori colonna invece sono le colonne della matrice e hanno per referente le proprietà. Quindi la matrice così costituita si chiama matrice dei dati. Allora, iniziamo dalla prima slide che avete voi davanti, ed è quella che riporta il gioco della torre. Allora, si tratta di vedere in questo caso quali sono gli errori più frequenti quando vi trovate di fronte ad un numero eccessivo di alternative di risposta. Siamo partiti dal presupposto che nel momento in cui voi costruite delle domande, le modalità di risposta previste non devono essere in un numero estremamente elevato, perché appunto l'intervistato perde di vista le possibili risposte se la lista è troppo lunga. Se le alternative sono troppe, potete ricorrere a questo gioco che viene presentato qui come gioco della torre. È un, diciamo, piuttosto macchinoso, no? Come da somministrare, però ecco, può essere utile nel caso appunto in cui abbiate un elenco lungo di risposte. E mettete quindi su un cartone che rappresenta appunto una torre con 10 piani che rappresentano un ordine di gravità di problemi, e però i problemi li avete scritti su un cartoncino. E quindi cosa fate? Gli proponete questa torre a 10 piani, consegnate i cartoncini con sopra i problemi e mentre appunto li consegnate dite di dare un ordine decrescente dal più grave al meno grave dei problemi che voi avete elencato. Ecco, qui viene esplicitato come va somministrato ogni cartellino, se ha dei chiarimenti da chiedere su uno o più cartellini, e poi viene anche data la possibilità di un cartellino bianco sul quale l'intervistato può scrivere il problema che sembra più grave e che non è presente nei cartellini che vengono consegnati. Naturalmente deve avere il tempo di metterli nell'ordine che voi gli avete richiesto, quindi deve avere il tempo di guardarli con calma e di appunto inserire questi cartellini in ordine decrescente. Questo è, diciamo, un metodo per somministrare appunto all'intervistato una lista lunga. L'alternativa più semplice, ecco, è quella sotto, vedete, dice, ecco alcuni obiettivi dell'azione di governo. Ci dovrebbe dire quale ritiene prioritario, uno solo, e per ognuno degli altri ci dovrebbe dire se lo ritiene importante, secondario o se non lo ritiene un obiettivo del tutto. Ok, quindi vedete che per ognuna di queste alternative proposte gli si chiede, allora scegli qual è quella prioritaria, ok? Quindi ne sceglie solamente uno naturalmente, sulle altre deve dire se è importante oppure se non lo ritiene un obiettivo o se invece è una scelta secondaria. Quindi ecco, per ognuno ha quattro ipotesi da valutare, di cui una sola è quella prioritaria, poi ce ne sono altre tre che vanno valutate. Ok, quindi questa è una possibilità che avete quando andate ad affrontare delle liste, avete la necessità di confrontarvi con liste lunghe, no? Poi vediamo gli errori tecnici. Anche questi sono errori che frequentemente si verificano, no? Quando andate a costruire un questionario. È il problema delle domande chiuse inopportunamente, perché così sprecate una variabile cardinale. Allora, come vedete, a sinistra nella prima domanda sono previste delle classi di età. Ricordatevi di non chiedere mai di non costringere la risposta in un questionario all'interno di classi di età. Quando avete la possibilità di una variabile cardinale, come appunto è il caso dell'età, è l'opportuna codifica è quella di rilevare il dato grezzo, cioè chiedete direttamente quanti anni ha e lo fate inserire come un numero, quindi la codifica opportuna è il numero. Perché? Perché poi la chiusura in classi d'età avviene dopo e può essere, come dire, rivista rispetto all'ipotesi che avevate fatto all'inizio della ricerca. Quindi conviene sempre chiudere dopo, perché ovviamente se avete chiuso prima e avete fatto collocare all'interno delle classi, poi non siete in grado di risalire al dato grezzo, che invece è quello che a voi interessa rilevare, perché lo potete utilizzare poi in mille modi, no? per quanto riguarda appunto successive chiusure. Quindi l'età va rilevata con la codifica opportuna col dato grezzo. Stessa cosa, il numero complessivo di ore di lavoro in una giornata media. Anche in questo caso non chiudete le classi, ma chiedete il numero di ore puntuali che vengono svolte nella giornata media. E così tutte quante le domande che possono prevedere delle risposte di tipo cardinale, come possono essere le ore di lettura, quante ore si occupano nella visione della televisione, quante ore si occupano nell'uso di internet, oppure nella lettura di libri o quant'altro, insomma, devono essere sempre rilevate come dato grezzo, cioè dovete fare indicare il dato e mai fare le chiusure prima. Poi, stessa cosa di quanto tempo libero dispone in media al giorno, anche qua 3, 5, 8 ore, non va bene, chiedete la codifica, chiedete l'indicazione del numero di ore preciso che poi inserite come codifica nel questionario, con il numero stesso. Poi, stessa cosa, in una giornata qualsiasi quante ore dedica alla visione della televisione, era come vi ho già detto prima, indicate il numero di ore che viene dedicato alla visione della televisione. Poi c'è questa domanda, quanti amanti avete avuto? Allora, questa domanda ovviamente ha dei pro e dei contro, nel senso che in questo caso forse non è il caso di rilevare il numero, ma si potrebbe ovviare chiedendo molti, pochi, abbastanza, nessuno, piuttosto che andare a rilevare un numero, quindi un numero specifico. Poi errori, sempre parliamo degli errori tecnici. E ci troviamo in questo caso di fronte alle domande chiuse inopportunamente. Domande chiuse inopportunamente, perché? Perché sono chiuse inopportunamente? Perché le possibili risposte sono molte e sono scarsamente prevedibili, perché la gamma delle risposte previste è troppo lontana dalla esaustività. E allora, o ci troviamo in una casistica o nell'altra, sono scarsamente prevedibili, oppure le risposte non si avvicinano all'esaustività, in questo caso sono domande chiuse inopportunamente. E lo vedete in questa prima domanda: qual è il suo hobby favorito? E trovate solamente giardinaggio, pesca, ascoltare musica, fare jogging. È assolutamente incompleta la lista delle possibili risposte, no? Degli hobby che una persona può avere. Quindi tanto vale lasciarla aperta, no? In questo caso, e poi immaginare di chiudere in un secondo momento. Poi questa domanda: di coloro che professano una religione diversa dalla sua, pensa che bisogna convertirli alla propria religione, bisogna conoscere le loro idee, bisogna rispettarle, bisogna creare occasioni di incontro. Ecco, voi in questo caso vedete che vi trovate di fronte a una lista incompleta, perché ne mancano molte altre possibili risposte rispetto al pensiero che una persona ha riguardo persone di religione diversa. Vi lascio a voi immaginare quali potrebbero essere le altre risposte. In ogni modo, sicuramente questa lista di risposte non è completa. Poi, anche qui, se è dipendente, quindi si parla di professione, di lavoro, di attività occupazionale, se è dipendente, qual è la sua qualifica? Allora avete dirigente funzionario, impiegato insegnante, quadro intermedio, operaio qualificato tecnico specializzato, operaio semplice, apprendista. Evidentemente anche qui la lista non è completa. Oltretutto si mescolano, diciamo, livelli diversi, perché il quadro intermedio non è una qualifica, è una posizione all'interno del quadro una posizione all'interno di un quadro di un quadro gerarchico, no? E quindi non è quello che noi chiediamo nella domanda, per cui è fuori scala in qualche modo, no? Per cui questa lista risulta incompleta in ogni modo. Viceversa, ci sono delle domande che restano aperte inopportunamente, cioè è il problema contrario. Perché le lasciate aperte se logicamente, prevedibilmente avete la possibilità di chiuderle? Non va bene. Perché allora sono aperte inopportunamente per due ragioni: perché le possibili risposte sono poche e sono ragionevolmente prevedibili, o perché sono frequenti risposte evasive o scarsamente significative. Allora, nel caso della religione, qual è la sua religione? È evidente che qui la chiusura è già pensabile nel momento in cui sottoponete la domanda, perché è auspicabilmente chiaro quali sono le religioni a cui ci si può riferire riguardo agli intervistati che avete davanti. E così pure il titolo di studio: non ha senso lasciare la domanda aperta, perché prevedibilmente avete già in mente quali sono i livelli i livelli scolastici che potete trovare nel campione degli intervistati. Stessa cosa la regione di residenza e così via. Anche domande che si inseriscono all'interno del questionario e quindi non sono delle domande di tipo strutturale, di tipo di domande di background come la regione di residenza, il titolo di studio, la religione, ma anche domande che stanno all'interno del questionario possono essere chiuse, no? Non occorre che le lasciate aperte all'interno del questionario, perché è immaginabile che quali vantaggi ritiene ci siano nell'uso di parti di ricambio originali e gli svantaggi ad usare parti di ricambio originali, no? Li potete prevedere nel momento in cui avete condotto delle interviste in profondità precedenti al questionario ai carrozzieri, per cui avete già la lista dei vantaggi, quindi possono essere già indicati vantaggi, durano di più, sono più affidabili, insomma, quello che volete, così pure gli svantaggi, no? Sono più costosi e così via. Quindi anche in questo caso potete prevedibilmente chiudere le risposte. Così pure la professione evidentemente potete fare la lista delle professioni, no? E quindi in base a quanto la volete dettagliata potete scegliere appunto le varie categorie da inserire all'interno di questa lista, per cui anche in questo caso è una domanda aperta in modo inopportuno. Allora, attenzione, andiamo sempre ad analizzare i codici, in questo caso, codici inopportuni, sempre errori tecnici. Allora, perché questi codici sono inopportuni? Perché non sono monotonici con le categorie di risposta, o perché sono monotonici inversamente anziché direttamente. Allora, il primo caso, l'infermo è in grado di accudire a se stesso. I codici numerici devono avere una relazione monotonica con le categorie. E allora, se vedete, con grande difficoltà, con qualche difficoltà, senza difficoltà non è in grado. Allora, con grande difficoltà daremo il punteggio più grande, più alto, 4. Con qualche difficoltà, scusate, no, è sbagliato, non è in grado, partiamo dal non è in grado, e quindi non è in grado 4, poi con grande difficoltà 3, con qualche difficoltà 2 e senza difficoltà 1. Quindi partite dal livello più alto di difficoltà, che ovviamente non è in grado, 4, e quindi a seguire con grande difficoltà 3, 2, 1. I codici devono andare nella stessa direzione delle categorie, devono avere una relazione, appunto si chiama monotonica, ne abbiamo parlato, con le categorie, non devono, in altre parole, contraddire l'ordine delle categorie. Quanto sono importanti le cognizioni tecniche? Molto importanti, abbastanza importanti, non molto importanti, poco importanti. Allora, questa, come vedete, è la classica scala Likert. E vi trovate di fronte al fatto che i codici numerici devono rispettare la direzione implicita nel nome della variabile, relazione monotonica diretta. Quindi, anche in questo caso, molto importanti 4, abbastanza importanti 3, non molto importanti 2 e poi 1, poco importanti. Stesso discorso, in questo caso decrescente, dal molto 4 a 1, poco importanti, quindi avrete, come dire, l'ordine delle categorie, l'ordine dei codici numerici non devono confliggere con l'ordine delle categorie. L'infermo è in grado di accudire a se stesso. I codici numerici devono essere in relazione monotonica diretta con le categorie. Per le informazioni mancanti è opportuno usare il codice 0 o 9. Allora, anche qui vedete, sempre, talvolta, mai non risponde. Allora, potete fare l'infermo in grado di accudire a se stesso sempre 3, talvolta 2, 1, mai 0, non risponde, oppure 9. Ecco, lì poi è una scelta è soggettiva quella di dare 0 o 9. Io di solito do il 9 e non risponde, ma in ogni modo. Poi avete lo stesso problema qui, in questa tabella. Quindi, vedete, si tratta di l'utilizzo di una scala di Likert, molto, abbastanza, poco, per niente e non so. I codici numerici di questa batteria devono essere in relazione monotonica inversa in relazione monotonica diretta con le categorie, qui sono in relazione monotonica inversa. E allora vedete, buone cognizioni tecniche del personale, brevi attese per avere ricambi, offerte speciali per i cambi più usati, consegna a domicilio. Ecco, qui è ancora la ricerca sui carrozzieri. E vedete che il molto importante deve avere quattro qui. Sì, si tiene nella scala in questo caso il non so, e lì sta a voi decidere se lo volete mettere in posizione intermedia o se lasciarlo fuori scala. Di solito si lascia fuori scala, quindi partite dal 4, molto importante, 3, 2, 1 e 9 nuovamente, invece del 3 attribuito al non so. Attenzione, anche qui c'è un problema che poi vediamo dopo, ma che comunque già anticipo, è un problema anche grafico in questo caso, perché vedete che questi codici non sono chiari nella compilazione del questionario, perché non sono chiari, perché dovreste prevedere delle linee che separano i diversi item che compongono appunto la batteria di domande. Quindi buone cognizioni tecniche del personale, sotto lì fate una linea lunga che va anche a intersecare le colonne dove c'è molto, abbastanza, poco, per niente, quindi una linea che taglia tutta la tabella. Così stessa cosa, brevi attese per avere i ricambi, offerte speciali per i cambi più usati, quindi lì sotto un'altra linea, e consegna a domicilio, vedete che già è anche lì è sfasata, quindi andrebbe riposizionata più in alto. Quindi anche qui c'è un problema grafico, e non è da poco, perché la grafica comunque influenza molto la compilazione, no? La correttezza della compilazione, perché l'occhio deve essere indirizzato nella posizione giusta, quindi se no potete fare degli errori. Qui parla delle categorie residuali, è opportuno differenziare se si possono individuare importanti differenze semantiche, quindi altri di sinistra, altri di centro, altri di destra. Quindi categoria residuale, non vi accontentate di sapere se sono di destra, di sinistra, di estrema destra, di estrema sinistra o di centro e così via, ma volete anche un'ulteriore categoria residuale che raccoglie altri di sinistra che non rientrano in quelle due che avete ipotizzato, la sinistra, l'estrema sinistra ad esempio, la destra, l'estrema destra. Quindi anche nel caso di non risponde, non sa o inapplicabile, se non si individuano delle differenze semantiche rilevanti, non è opportuno differenziarle. Per cui di solito cosa vuol dire? Che di solito si fa spesso coincidere il non risponde col non sa o inapplicabile. Quindi chi non risponde o chi non sa sono equiparati in questa classificazione. Ovviamente, logicamente, non è la stessa cosa dire che non risponde o che non sa o che è inapplicabile, però vengono tutti e tre ricollocati all'interno di questa unica categoria che è il non so, il non risponde. Poi che cosa abbiamo qui? Domande sui temi delicati, difetti nel rapporto e domande sui temi delicati. Abbiamo parlato, si chiamano appunto domande obtrusive, vi ricordate? Ne abbiamo parlato. E è meglio ovviamente non porre o non toccare temi delicati, a meno che ovviamente non siano proprio quelli l'oggetto del vostro studio, e quindi non potete esimervi dal toccare i temi delicati. Quindi se li dovete porre, dovete porli, voi lo sapete, alla fine dell'intervista. Ricordatevi, le domande obtrusive vanno alla fine dell'intervista, perché così non perdete, diciamo, le informazioni precedenti, quelle raccolte in precedenza, nel caso l'intervistato a quel punto si blocchi e addirittura decida di non continuare l'intervista. E allora, quali sono i comportamenti delicati? Sono i comportamenti sessuali anche nel matrimonio. La sessualità è sempre un argomento delicato di cui le persone non hanno, come dire, facilità a parlare. Poi i comportamenti illeciti e trasgressivi, il voto, le preferenze politiche, i giudizi politici, il reddito personale, familiare, in generale tutto ciò che denota il tenore di vita delle persone, quindi dai consumi superflui, beni posseduti e così via. Quindi questi anche sono argomenti delicati e poi in molti ambienti il titolo di studio, quindi dipende anche dove state, cioè nel contesto nel quale state studiando. Allora, poi qui avete quello che già voi dovete sapere, perché ne abbiamo già parlato, e sono le leading question oppure le loaded answer. La domanda nelle leading question è formulata in modo leading da influenzare la risposta dell'intervistato o la sua scelta fra le alternative proposte. Lei condivide la politica del comune tesa a fornire ai cittadini maggiori occasioni di partecipazione? Anche questa è una domanda superflua, perché la maggioranza delle persone vi dirà che è favorevole a questa cosa, no? E per cui è una domanda, come dire, che indirizza. Poi le loaded answer, una delle alternative sottoposte è emotivamente carica in senso positivo o negativo. Allora, vedete lì la lista, la domanda è: a quale obiettivo dovrebbe dare priorità il governo? Allora, voi la modalità di risposta, così come potete fare con il testo della domanda, anche la modalità di risposta può essere caricata emotivamente, in un senso positivo o negativo. Allora, a quale obiettivo dovrebbe dare la priorità di governo? Come abbiamo detto, dovete pensare al contesto storico nel quale si svolge la ricerca. A migliorare l'armamento dei valorosi che difendono le frontiere della patria. Questa era una domanda che risultava caricata negli anni 30. Poi, a sollevare le condizioni di vita dei diseredati vittima dell'ingiustizia sociale. Questa è una risposta caricata negli anni 50 e 80. A creare nuovi posti di lavoro per le giovani generazioni. Risposta carica negli anni 90. E quindi vedete come avete potuto operare un caricamento emotivo nella modalità di risposta in relazione al periodo storico che state attraversando. Poi abbiamo domande fatte apposta per accattare verità ufficiali da non porre o da porre con perifrasi. E ad esempio, in un questionario sottoposto ad assessori comunali, fino a che punto il suo operato è conforme alla linea politica del suo partito? Ovviamente cioè non potete fare altro che raccogliere una verità ufficiale, perché essendo appunto stiamo parlando con assessori comunali, e naturalmente non andrà contro la linea di partito l'assessore comunale, per cui è una domanda che non occorre porre, non dovete porla, proprio perché ottenete delle verità ufficiali, delle verità date per scontate. E allora adesso vediamo da ultimo, prima di interrompere, gli errori grafici. Attenzione, che vi sembrano irrilevanti, in realtà sono molto importanti, proprio perché pregiudicano di ottenere la risposta giusta, no, alla domanda. Quello che vedete, il primo errore grafico che viene messo lì in evidenza, è la distanza eccessiva fra il testo delle risposte e i codici numerici. E se sono troppo distanti i codici numerici, quindi immaginate appunto nel caso della domanda, tra gli insegnamenti che una famiglia può dare, qual è il più importante e qual è il meno importante? Allora, se sono così distanti i codici, dove da una parte mettete quello più importante, che viene indicato e dall'altro quello meno importante, è facile che, vedete, ci si possa sbagliare nella riga. Quindi conviene avvicinarli e, volendo, potete anche fare dei puntini che riconducano al codice, che, come dire, che leghino i valori morali, i valori culturali, la generosità, eccetera, al codice che corrisponde. In alto dovete indicare qual è, scrivete sopra, più importante e dall'altra parte meno importante, in modo che questo non dia problemi di, come dire, sì, di compilazione, no? Da parte dell'intervistatore, o forse anche dalla parte dell'intervistato nel caso dell'autosomministrazione. Poi abbiamo alle domande, vedete la seconda domanda, cioè la tabella, alle domande si risponde mettendo una crocetta sul numero corrispondente alla risposta che si vuole dare. Allora, anche qui, attenzione, quindi ognuna di queste domande hanno una buona capacità nutritiva, sono genuini, hanno un buon sapore e così via, deve essere, come dire, distanziata l'una dall'altra con una riga, come vi dicevo prima, una riga che va dall'inizio della domanda alla fine della tabella. Quindi ognuna di queste domande viene sottolineata in qualche modo, no? E in questo modo non consente di sbagliarsi nella risposta che verrà data nel questionario. Per cui una riga innanzitutto, e poi appunto avvicinare il più possibile, naturalmente, perché anche qua il distanziamento è troppo lontano, no? Le tre colonne della tabella, quindi dovete avvicinarle possibilmente. Attenzione, ecco un'altra buona cosa, no? Quando andate a compilare un questionario, non usate la crocetta come solitamente si fa, no? Voi avete a che fare con rispondere a questionari, usate le crocette. Invece la crocetta nasconde il numero, mentre il cerchietto attorno la mette in evidenza. E quindi anche questo, che sembra una come dire, un'osservazione banale, in realtà è un buon metodo quello di compilare usando il cerchietto, perché evidenzia la risposta, quindi si fanno meno errori, no? Nella codifica, nella messa dei dati in matrice, perché c'è il cerchietto che evidenzia. Poi anche qui sotto, attenzione, qual è il titolo di studio suo, di suo padre, di sua madre, vedete, nessun titolo. E poi avete i vari titoli di studio, anche in questo caso è facile sbagliare in questo modo, no? Quindi probabilmente si tratterebbe di mettere nessun titolo, tutta la lista dei titoli di studio, l'intervistato, e poi nuovamente ripetere la lista dei titoli di studio con il padre e la madre, in modo da non creare proprio una difficoltà visiva, no? Di compilazione. E eccolo qua, lo vedete sotto, nessun titolo, ecco quello, questo intendevo appunto, la soluzione: intervistato da una parte, la lista dei titoli di studio, il padre, nessun titolo di studio, licenza elementare, la madre, è la colonna per la madre. Quindi in questo modo facilitate la compilazione. Se poi voi volete, al posto dei quadretti potete anche mettere dei codici, però ecco, in questo modo non si sbaglia, cioè è più facile non sbagliare. Ok, mi fermo qui e poi continuiamo.